riceviamo ogni qualvolta siamo tra di noi, ed è un piacere essere con voi in questo giorno e in questo periodo di vacanze che ormai per noi volgono al termine. Infatti, a Dio piacendo, martedì faremo ritorno alla nostra città. E vi porto ovviamente i saluti della comunità di Cinisello, che ormai sono più di 20 giorni che ci vede separati per le vacanze, ma uniti nel vincolo cristiano. Questa mattina avevo pensato di delegare a mio nipotino Francesco la predicazione, perché mi ha detto che non avrei dovuto venire perché non sono membro di questa chiesa. E allora gli ho detto: ma quando il pastore Reno dirà a Francesco Stelluti, ti alzerai tu. E allora lì ci ha ripensato un attimino. Bene, questa mattina pensavo di meditare con voi su un brano, abbastanza lungo, se vogliamo, un episodio che troviamo nel quarto libro del Pentateuco, il libro dei numeri, ai capitoli 13 e 14. Ovviamente non leggeremo tutto perché sarebbe troppo, prenderei troppo tempo, però leggiamo i primi 20 versetti del capitolo 13 e poi faremo riferimento nel corso della predicazione alle parti successive. Allora, capitolo 13 del libro dei numeri, penso che non vi sfugga, l'episodio e quello che è accaduto a seguito dell'esplorazione dei dodici esploratori in terra di Canaan, e appunto il loro resoconto e quello che è accaduto a seguito. Quindi siamo in questo contesto. Dice così la parola del Signore: il Signore disse a Mosè: manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan che io do ai figli di Israele. Manda un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti i loro capi. E Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine del Signore. Quegli uomini erano tutti capi dei figli di Israele. Questi sono i nomi: per la tribù di Ruben, Summa, figlio di Zuccar; per la tribù di Simeone, Safat, figlio di Cori; per la tribù di Giuda, Caleb, figlio di Gefunne; per la tribù di Issacar, Igal, figlio di Giuseppe; per la tribù di Efraim, Osea, figlio di Nun; per la tribù di Beniamino, Palti, figlio di Rafu; per la tribù di Zabulon, Gaddiel, figlio di Sodi; per la tribù di Giuseppe, cioè la tribù di Manasse, Gaddi, figlio di Susi; per la tribù di Dan, Ammiel, figlio di Gemalli; per la tribù di Asher, Setur, figlio di Michael; per la tribù di Neftali, Nabi, figlio di Vosfi; per la tribù di Gad, Gerual, figlio di Machi. E questi sono i nomi degli uomini che mandò Mosè ad esplorare il paese. E Mosè diede a Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè, cioè Yahweh salva. Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: andate su di qua per il mezzogiorno, poi salite sui monti e vedrete che paese è, che popolo lo abita, se è forte, se è debole, se è poco o molto numeroso, com'è il paese che abita, se è buono o cattivo, o come sono le città dove abita, se sono degli accampamenti o dei luoghi fortificati, e com'è il terreno, se è grasso o è magro, e se vi sono alberi o no. Abbiate coraggio e portate dei frutti nel paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Il titolo che ho voluto dare a questa meditazione della parola è uomini con uno spirito diverso, avere uno spirito diverso, e prende sostanzialmente spunto dalle parole che il Signore stesso disse in merito a uno degli esploratori, appunto Caleb. Al versetto 24 del capitolo 14 leggiamo: il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente. Ovviamente, come capite, non si tratta di un altro Spirito Santo qui, perché i credenti, lo Spirito Santo è uno e non ce ne può essere un altro, così come l'Evangelo è uno, non c'è altro Evangelo. Ma si tratta, diciamo, del sano proposito di uomini, di donne, di fede, che credono fermamente nelle parole e nelle promesse che Dio fa. Oggi è sempre più difficile incontrare uomini e donne che abbiano il coraggio di mettere in discussione, come dire, le opinioni della maggioranza in campo sociale, politico, economico, imprenditoriale, etico, comportamentale, sessuale. È raro incontrare uomini e donne, a volte anche tra credenti, disposti a correre il rischio dell'esclusione, diciamo, della perdita delle compagnie, delle amicizie, pur di restare saldi e mantenere alta la loro visione del mondo, mantenere alta le convinzioni teologiche che hanno e mantenere alto, diciamo, la validità dell'alternativa cristiana al comune pensare. Accade anche che coloro che dichiarano di essere persone, tra virgolette, che si spezzano ma non si piegano, di fronte poi alla realtà concreta di rimanere soli a seguito di un'eventuale scelta di fermezza cristiana, scelgono, come dire, di adeguarsi al comune pensare e cercando anche plausibili, come dire, giustificazioni che non li facciano sostanzialmente sentire in colpa e che mettano, come dire, anche le persone, i fratelli, gli amici in condizione di dire: ma sì, era giusto che facessero quella scelta. Vedete che anche per quanto riguarda la fede cristiana è estremamente difficile, forse in Occidente, in Europa, ma in particolare parliamo dell'Italia, che è un contesto che conosciamo, incontrare uomini, donne nelle chiese determinate per l'Evangelo, per la causa di Dio, pronte a porsi sul fronte dell'opposizione, proprio in quegli ambiti, diciamo, che abbiamo fatto riferimento prima. Non solo le nuove generazioni scappano dalle chiese, questa è una frase che trovate sul numero 1 di Idea Italia del 2014, e continuano pure a chiamarsi cristiani, ma della Chiesa non vogliono saperne assolutamente nulla. Però è anche vero che anche i credenti veterani, la cui fede dovrebbe essere di esempio, di stimolo alle nuove generazioni, mancano di zelo, mancano di passione per il regno di Dio, mancano di quella determinazione per l'Evangelo, per la missione, per la conversione delle persone. Hanno perfino smesso di mettere al servizio del Signore e della Chiesa quel talento che il Signore ha loro affidato. Si accontentano, forse ci accontentiamo, fratelli e sorelle, di vivere come quegli animali, definiti gli animali più lenti del mondo, la lumaca e il pradipo, che sono lentissimi, e questo modo di fare è quello di dire: lasciamo ad altri di fare ciò che è giusto o fare, lasciamo che altri decidano le sorti del mondo, della Chiesa, della cultura, dell'etica, della medicina, del lavoro, dell'etica del denaro e della sessualità e via di seguito. Eppure la Chiesa più che mai ha bisogno di uomini e donne che abbiano questo spirito diverso, come l'ebbero Caleb e Giosuè, e che abbiano a cuore la conquista della terra e dei cuori a Dio. I capitoli 13 e 14 del libro dei Numeri trattano proprio di questi due uomini di Dio, sostanzialmente giovani, appunto Giosuè e Caleb, che si distinsero nettamente per il loro spirito diverso, per la determinazione con cui esplorarono, diciamo, la terra di Canaan, così come viene detto al capitolo 13, versetto 1. E in ragione del loro spirito diverso si misero contro i colleghi o gli altri 10 esploratori, e si misero contro anche l'opposizione del popolo di Israele. Pur se l'approvazione del Signore nel testo che abbiamo letto è riferita in particolare a Caleb, dobbiamo notare che non è trascurabile il fatto che Mosè parli anche di Giosuè, il quale al pari di Caleb ebbe lo stesso spirito di determinazione. Al capitolo 14 leggiamo i versetti da 6 a 9 e notiamo che cosa ci viene detto di queste due persone. E Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano stati quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele. Il paese che abbiamo attraversato e esplorato è un paese buono, molto buono. E se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore. E non abbiate paura del popolo di quel paese, perché ne faremo il nostro pascolo. L'ombra che vi proteggeva si è ritirata. E il Signore è con noi. Non li temete. È bene ricordare anche che il capitolo 14 dei Numeri tratta anche del giudizio di Dio a causa dei mormorii e del rifiuto da parte del popolo di prendere possesso della terra promessa. Dio decreta inoltre un giudizio sul popolo che sarebbe tornato indietro. Verso il Mar Rosso, capitolo 14, versetto 25, questa volta certamente non per un periodo di vacanza, come molti forse sono in questi giorni lì, ma per la punizione. Punizione a causa della loro disobbedienza. E affinché per 40 anni vagassero nel deserto. Ci hanno messo 40 giorni per arrivare fin lì, ora dovranno metterci 40 anni, un giorno, un anno per ogni giorno, a causa della loro disubbidienza. E forse potremmo dire che è una punizione eccessiva, ma il Signore non fa le cose sbagliate. Se ha pensato di punire questo popolo in questa maniera, e ne aveva tutto il diritto di farlo, perché Lui l'aveva liberato, Lui l'aveva tirato fuori da quel paese, ed era Lui che poteva e doveva, diciamo, avere, come dire, l'autorità sul popolo, perché la sua volontà venisse messa in atto. E infine il Signore decreta anche una grave sofferenza per gli esploratori che avevano screditato il paese. Versetti 36 e 37, gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare il paese e che tornati screditarono il paese, avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, moriranno colpiti da una piaga davanti al Signore. Sostanzialmente con il Signore, fratelli, sorelle, amici, non possiamo scherzare. Non possiamo pensare di burlarci di Lui, della Sua volontà. Dio è un Dio di misericordia, di amore, ma anche un Dio di giustizia. E la sua giustizia è sempre applicata anche nella punizione quando noi disubbidiamo. Bene, questa mattina svilupperemo, diciamo, questo tema di avere uno spirito diverso, pur se all'interno del testo ve n'è un terzo, svilupperemo due aspetti che, diciamo, ci riguardano circa lo spirito diverso. E come dicevo, c'è un terzo aspetto che in realtà è il cuore dello spirito diverso e che riguarda la preghiera accorata, l'intercessione di Mosè per il popolo, ma sul quale non ci soffermeremo. Avere uno spirito diverso per due cose. Prima, per la conquista della terra, in questo caso della terra promessa. E secondo, avere uno spirito diverso per l'unità del popolo di Dio. Tema anche rilevante ai nostri giorni, per il nostro tempo, perché vede molti credenti lasciarsi attrarre dalle sirene, potremmo dire purtroppo, dell'ecumenismo, scambiandolo per unità. E sarà interessante leggere a questo punto l'ultima opera editoriale di Alfa Omega, appunto, di Leonardo Di Chirico, quale unità cristiana che affronta questo tema. Allora, il primo aspetto per la conquista della terra promessa. Il capitolo 14 del libro dei Numeri ci informa che il popolo aveva iniziato a mormorare contro Mosè già al versetto 30 del capitolo 13. A causa appunto della relazione che gli esploratori avevano fatto in termini negativi. E questo nei versetti da 1 a 5 appunto c'è il tema della contestazione del popolo verso Mosè. Al capitolo 13 leggiamo che Caleb della tribù di Giuda, e questo non è trascurabile questo aspetto, prende la parola per calmare appunto gli animi del popolo. Lui dice semplicemente: saliamo pure e conquistiamo questo paese, perché possiamo riuscirci benissimo, versetto 30. Vedete, Caleb aveva visto le stesse cose che i compagni esploratori avevano viste, eppure dicono cose diverse. E ciò in ragione della prospettiva con cui Caleb ha esplorato il paese, che risulta essere diversa dagli esploratori, i quali dissero qualcosa di diverso. Notate, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Il paese che abbiamo attraversato ed esplorato è un paese che divora i suoi abitanti, scusate. Tutta la gente che vi abbiamo visto è gente di alta statura, e vi abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, della razza dei giganti, e di fronte a loro ci pareva essere delle cavallette, e tali sembravamo a loro, versetti 31 a 33 del capitolo 13. Notate che lo spirito con cui relazionano è al massimo del pessimismo. Ed è in netta opposizione alla breve, concisa relazione di Caleb e di Giosuè, che poi fecero insieme nei versetti 6 a 9 che del capitolo 4, dove abbiamo già letto: Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefun, entrarono, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti, e parlarono così a tutta la comunità: il paese che abbiamo attraversato ed esplorato è un paese buono, molto buono. Ovviamente, nella logica dei numeri e nella logica delle contrastanti relazioni c'era da aspettarsi la reazione del popolo. Sostanzialmente, se 10 esploratori su 12 dicono che non è possibile prendere possesso di Canaan, sarà vero. Loro sono degni di credibilità. Se è vero che si tratta di grandi nazioni, più potenti di noi, di città grandi fortificate fino al cielo, di un popolo grande, alto di statura, dei figli degli Anachiti, dei quali abbiamo anche sentito dire, allora chi può mai resistere ai figli di Anak? Deuteronomio 9, 1 e 2. Perché dovremmo dare credito a Caleb? Perché dovremmo dare credito a Giosuè? La loro è una valutazione sui numeri e non sui contenuti. Forse questo è anche il metodo che a volte abbiamo applicato alle nostre scelte. Vogliamo stare dalla parte della maggioranza, pur avendo vissuto diverse esperienze di fedeltà del Signore nella minoranza. Perché dalla parte della maggioranza, crediamo, c'è verità, c'è maggior sicurezza. Ma per la scrittura la matematica della fede non si fonda sui grandi numeri. Non si fonda sulla maggioranza delle opinioni e neppure sulla forza delle persone e delle strutture. La verità non sta nei tanti, spesso è proprio nei pochi, e non dimentichiamo che il Signore Gesù ha scelto 12 persone per cambiare il mondo. La storia biblica del resto è proprio piena di tanti esempi di uomini che hanno vissuto anche questa fedeltà del Signore da soli, in solitudine. A volte anche noi come popolo ci schieriamo così facilmente dalla parte dei più numerosi, come dire, fino a non riflettere sui contenuti o sullo spirito con cui diciamo ci hanno detto delle cose della loro esperienza di vita. Non abbiamo riflettuto abbastanza sui contenuti. Quello che ci interessava vedere era il numero, la maggioranza. Ci siamo così convinti che la verità, tra virgolette, della maggioranza sia quella da seguire. Ci siamo lasciati accecare dal terrore che essi ci hanno impresso nell'essere pochi, nell'essere piccoli. E non ci siamo posti degli interrogativi sui contenuti del loro messaggio. Non ci siamo posti il problema di chiedere, semmai alla minoranza, per quale ragione si è minoranza. Perché c'è una ragione. La minoranza è la minoranza fedele. Dio nella scrittura noi leggiamo sempre di un piccolo residuo, di un piccolo popolo nella moltitudine dei tanti. In questa circostanza la verità, tra virgolette, della maggioranza ha prevalso sulla verità di Dio, almeno in queste persone, nel popolo, perché non hanno guardato, come dice Isaia capitolo 31, versetto 1, non hanno guardato al Santo di Israele e non hanno cercato l'Eterno, ma hanno guardato ai numeri, alle fortificazioni, ai giganti e non hanno pensato alla promessa del Signore. Questo è quello che è accaduto nel libro dei numeri che stiamo leggendo. Nessuno sembra abbia colto la passione per la terra promessa e per la potenza di Dio espressa accuratamente dagli atteggiamenti di costernazione, delle parole di speranza dei due esploratori Giosuè e Caleb che abbiamo letto ai versetti 6 e 9. E lì abbiamo potuto notare che c'è veramente passione per la terra promessa, in particolare per la promessa che Dio ha fatto, che avrebbe dato quella terra, quel luogo. Mentre nel pessimismo dei 10 esploratori non ci ha fatto cuore per la terra promessa. Potremmo dire che non c'è cuore per la stabilità della Chiesa e per la crescita della Chiesa. Non c'è alcun riferimento, per esempio, nelle loro parole alle promesse di Dio, che aveva fatto riferimento a quella terra, che aveva fatto ai padri e che aveva rinnovato di generazione in generazione. Non c'è alcun riferimento al fatto che essi sono il popolo scelto da Dio e per Dio, Deuteronomio 7,6. Quello che interessa loro, ai 12 esploratori, è scoraggiare il popolo, scoraggiarli perché loro stessi non sono convinti di quello che è della possibilità di prendere possesso della terra, scoraggiarli con pesanti parole, farli sentire, perdenti e sentirsi perdenti ancor prima di affrontare la realtà della situazione. Mentre i 10 si sentono come cavallette davanti ai giganti, e sono loro a dirlo, Caleb e Giosuè vedono i giganti come cavallette davanti agli occhi di Dio, perché li vedono con gli occhi di Dio, e del resto vedere la realtà con gli occhi di Dio è vederli nella giusta prospettiva. E quando noi consideriamo la realtà intorno a noi, sociale, politica, economica, relazionale, noi dobbiamo saperli leggere con gli occhi di Dio per avere una chiara comprensione. Nonostante tutto, il popolo decide quindi di dare credito ai 10 esploratori. Il loro pessimismo ha prodotto nel popolo un forte terrore di morte, di stupro perfino delle mogli e dei loro bambini, 14 versetto 3. E in ragione di ciò decidono di dire no a Dio, come quando dissero no a Dio scegliendosi un re come le altre nazioni, 1 Samuele 8, 1 a 7. Dissero no alla terra promessa, in sostanza dissero no alla Chiesa in cui è la benedizione di Dio, Salmo 133, versetto 3. Dissero no alla fedeltà di Dio per dire sì a uomini inaffidabili e al ritorno in Egitto, al ritorno alla schiavitù. Il popolo è così erroneamente accecato, spaventato da dare ascolto ai pessimisti, che disconoscono perfino l'autorità pastorale di Mosè, quello sacerdotale di Aronne, e determinati in questa direzione decidono di scegliersi un altro capo, un altro pastore che li riconducesse in Egitto. E in questa decisione di scegliersi un altro capo non è semplicemente disconoscere l'autorità di Mosè, è disconoscere l'autorità di Dio che quell'uomo aveva messo a conduzione del suo popolo. Notate che i due gruppi di esploratori propongono quindi due vie diverse, quella del male e quella del bene. I primi, la via del ritorno e della schiavitù, alla schiavitù, la via della morte, rappresentata come via o presentata come via della libertà. I secondi, in questo caso solo due, propongono la via della conquista. Ma come si fa a conquistare questi così in pochi? Ma c'è la possibilità. Noi possiamo farcela. Propongono la via della conquista e della libertà, avendo certezza di avere dalla loro parte il Dio degli eserciti, il Dio dei viventi, come lui stesso dirà al versetto 21, come è vero che io vivo, nel capitolo 14, ed è un'espressione che abbiamo già letto questa mattina. I primi sono i consiglieri dell'Egitto, della schiavitù, i secondi sono i sostenitori della vera libertà, in ragione della promessa di Dio nel possesso della buona terra, che è la terra che Dio ha segnato. E probabilmente, caro fratello, cara sorella, amico, amica, io non conosco la tua realtà, non conosco la tua vita. Forse anche voi avete dei consiglieri esploratori dell'Egitto che vi dicono di lasciar perdere la Chiesa, di non dare credito a quei due fanatici evangelici che pretendono di avere la verità. Perché la terra che hai davanti a te, l'Egitto, che noi ben conosciamo, ti offre molte alternative. È più allettante, è affascinante, è ricca di tante espressioni di libertà, è soddisfacente. Molta più libertà, Molta autonomia, perché ti prospetta ampi spazi di libertà senza vincoli, senza quelle limitazioni che invece la parola di Dio ti pone, che oggi sono obsolete. Non puoi credere che alla scrittura che ti dice di non fare queste cose. Mentre la Chiesa, la terra promessa di quei pochi che ti incoraggiano a intraprendere o a rimanerci, è una realtà limitante. È limitante per la tua libertà, per la tua indipendenza. E ti vincola a poche persone. Ecco, questo probabilmente è la voce di alcuni consiglieri che potete avere e possiamo avere nelle nostre compagnie. E allora mi chiedo, a chi dai ascolto oggi? Alla maggioranza dei tuoi amici, amiche, colleghi, parenti? A coloro che ti scoraggiano di frequentare la terra promessa, la Chiesa? O darai ascolto a quel piccolo numero che prega per te, che ti supplica e ti incoraggia per amore del tuo bene, del tuo futuro, a fare la scelta giusta, qui, oggi, mentre sei di fronte alla terra promessa in cui la Chiesa vive e gode della presenza del Signore e gode dell'ascolto della sua parola. Il mio incoraggiamento è che tu dia ascolto e che ti schieri dalla parte di coloro che hanno uno spirito diverso, i quali non guardano tanto ai numeri dei fedeli o dei membri, per quanto siano importanti. E stamattina fratello Reno pregava proprio in questa maniera, anche di farci crescere numericamente, è giusto. Ma soprattutto dobbiamo guardare alla fedeltà, alla verità di Dio e alla sana predicazione della parola. Se nella terra che noi vogliamo prendere possesso mancano questi elementi, allora siamo in Egitto, non siamo nella terra promessa. Chi ha uno spirito diverso lavora proprio per conquistare la terra e le vive e la vita delle persone, e vive gioiosamente insieme alla comunità dei credenti, sapendo che la vera libertà risiede nella verità, Giovanni 8:32, e non nella libertà o nell'indipendenza personale. In secondo luogo, avere uno spirito diverso significa, come dicevo, porsi in linea, in prima linea per l'unità del popolo. Capitolo 14, 7 e 9 leggiamo queste cose. E parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele, soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura di quel popolo e di quel paese, perché lo faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata. Il Signore è con noi, non li temete. Caleb e Giosuè non solo hanno uno spirito diverso per la terra promessa, essendo quella appunto garantita, voluta dal Signore, il quale non mente, perché il Signore non è un uomo che possa mentire, non promette di darci qualche cosa e poi una volta lì ci troviamo, come dire, la sorpresa, non è quello che c'era stato detto. Essi hanno avuto uno spirito diverso e si sono spesi per l'unità del popolo, come abbiamo letto. Notate che anche al versetto 30 del capitolo 13 è detto che Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè. E che cos'è questo? Non è un'azione di riconciliazione, un interesse a costruire la relazione e l'unità del popolo, che tra l'altro in virtù di Cristo l'unità c'è già, non dobbiamo inventarla, non dobbiamo conquistarla, ma dobbiamo semplicemente viverla, perché in Cristo siamo uno, siamo uniti. E dopo queste parole di Caleb notiamo che insieme a Giosuè si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele, proprio con l'intento di lavorare, di dare un apporto, un contributo significativo per l'unità del popolo. Per amore del popolo di Dio e della Chiesa non hanno timore di sfidare e contestare la relazione della maggioranza che hanno esplorato il paese come loro. Hanno visto le stesse cose, abbiamo detto, ma pure hanno una relazione, fanno una relazione diversa. Caleb e Giosuè affrontano anche lo scontro con tutto il popolo, pur sapendo di essere semplicemente due piccole persone, due giovani, sostenute da Mosè e da Aaron, ma di essere quindi dalla parte della ragione, dalla parte del giusto, nella parte dove il Signore li voleva. Di fronte a quello che accadeva, avrebbero potuto scegliere, per esempio, un'altra soluzione. Per esempio, vista la pessimistica relazione degli altri esploratori, potevano scegliere la via della frammentazione della Chiesa, del popolo, e dire: bene, fratelli e sorelle, visto come vanno le cose, e dato che abbiamo opinioni diverse circa la terra promessa, pur avendo visto le stesse cose, allora chiede con noi, si schieri a destra, che contro di noi, e quindi dall'altra parte si schieri a sinistra. Ognuno sia libero di scegliere sostanzialmente la propria strada, dove andare. Questo, a mio avviso, sarebbe stato uno spirito controverso, di spaccatura, la cui finalità era quella della divisione, della frammentazione del popolo di Dio. Ma Caleb e Giosuè non fanno questo. Non lo fanno perché amano il popolo di Dio. Amano Dio e l'unità che Dio stesso ha stabilito per il suo popolo. Dio stesso, in fondo, vuole per prima che il suo popolo sia unito. E proprio per questo lo ha condotto fino ai confini della terra, affinché ne prendessero possesso. E allora che cosa ti dice, che cosa ci dice oggi la parola? Dio ti vuole unito al suo popolo, alla sua chiesa. Per questa ragione ti ha condotto qui, in una chiesa sana, e non nella terra d'Egitto, e nella confusione delle opinioni di libertà che libertà non danno. Tu sai molto bene, probabilmente, che cosa vuol dire essere schiavo del peccato, e se non lo sai, sappi che la Scrittura dice, perché anche voi un tempo eravate schiavi, se non avete dato il vostro cuore al Signore siete ancora schiavi dell'Egitto. E tu, caro amico, cara amica, probabilmente sei ancora schiavo del peccato, sappi che l'essere oggi in una chiesa e avere il privilegio di ascoltare la parola di Dio, a prescindere da chi la predica, è un chiaro invito del Signore a lasciare il tuo Egitto, a lasciare la tua terra, il tuo peccato che ti tiene ancora schiavo dei suoi valori, dei suoi legami. Perché solo nel Signore Gesù, che è il capo e il salvatore della Chiesa, vi è salvezza per te. La vera terra promessa è Cristo. Proseguendo, notiamo che la divisione del popolo e lo scontro e lo scoramento non sfiorano neppure la mente di Giosuè e di Caleb. Perché? Perché hanno questo spirito diverso. Sono determinati per la gloria di Dio, per il bene del popolo. È per questa ragione che supplicano al popolo, il popolo, affinché fossero di un solo cuore. Caleb e Giosuè furono più che mai propositivi, costruttivi, realistici, e ciò non in ragione di se stessi, delle loro forze, delle loro eventuali garanzie per quel che avevano visto, e non tantomeno appunto per la loro, capacità di convincimento. È vero che sappiamo dalla storia che Giosuè, 40 anni più tardi, diventerà il condottiero che condurrà le generazioni future nella terra promessa. Ma in questa circostanza Giosuè non lo sa ancora. Quello di cui sa, ed è certo insieme a Caleb, è della fedeltà del Signore, la certezza della fedeltà del Signore. Quindi la loro determinazione, il loro spirito diverso, risiedono non in se stessi, non in loro stessi, ma nel Signore che ha fatto la promessa e che ha liberato il suo popolo dalla schiavitù. E notate come incoraggiano il popolo. Ne abbiamo già letto, ma è bene rileggere. Non abbiate paura del popolo di quel paese, versetto 9. In fondo non è un popolo che mangia i bambini, versetto 33 del capitolo 13. E anche se fosse, noi abbiamo Dio dalla nostra parte. Qui mi ricorda un po' l'episodio dei tre amici di Daniele di fronte alla fornace ardente. Il Signore è potente da liberarci. Qualora non lo facesse, noi non adoreremo la tua statua. Ora, se il Signore sia favorevole, come ha promesso di esserlo, non abbiamo ragione di avere timore, di avere paura. Ci farà entrare in quel paese e ce lo darà, versetto 8, capitolo 14. Il Signore è con noi, non li temete, versetto 9, perché l'ombra di sicurezza, di fortezza, di potenza che li proteggeva si è ritirata. E se Dio è per noi, dirà Paolo, chi è contro di noi? Lui ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre realmente il latte e il miele. Noi non abbiamo letto, ma ci viene detto che portarono, per esempio, un frutto, un grappolo d'uva con una stanga, due persone dovettero portarlo. Non ne abbiamo mai visto grappoli di queste dimensioni, per quanto abbiamo potuto apprezzare molti altri grappoli. Ma Giosuè e Caleb, dico, c'è una condizione, perché ciò che avvenga, perché ciò che è stato promesso si realizzi, non vi ribellate, soltanto non vi ribellate al Signore, versetto 9 della prima parte, capitolo 14. Ovvero non dite no alla sua volontà, non date ascolto a coloro che vi scoraggiano e vi fanno credere che tornando in Egitto vivrete voi, i vostri figli, e godrete della libertà. Non è così. Questa è una menzogna che millantano gli oppositori della parola di Dio. Chi non crede in Dio non crede alla sua parola, non crede alle sue parole, e quindi porta altre motivazioni. Ma se obbedite al Signore, alle sue parole, e avrete fede in Lui, e non avrete paura del popolo di quel paese, continuano, noi ne faremo nostro pascolo. In fondo godrete pienamente quelle grandi e belle città che non hai edificate, case piene di ogni bene che non hai accumulato, cisterne che non hai scavate, vigne e oliveti che non hai piantati. Mangerai e sarai sazio. Deuteronomio 6, 10. Perché questo è quello che Dio medita per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Geremia 29,11. Il Signore vuole che tu, insieme alla tua famiglia, alla famiglia che Dio ti ha, si è acquistata con il proprio sangue, possiate godere dei benefici della terra promessa, sin da ora, insieme alla Chiesa, vivendo la piena appartenenza ad essa, nell'obbedienza alla parola e nella sua applicazione quotidiana. La Scrittura ti dice che nulla ti mancherà. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Matteo 6,33. Ora, perché questo possa essere vero per te, per me, per tutti noi, Dio ci vuole quindi con uno spirito diverso. E qual è il tuo spirito? Come ti rapporti in merito alla Chiesa, alla terra che Dio vuole che tu prenda possesso nell'unità del popolo? Se quel che Dio vuole per te è quel che tu vuoi e che noi vogliamo come popolo, vedete, fratelli, senza presunzione possiamo dire, definirci uomini e donne che hanno uno spirito diverso, perché ce l'abbiamo per la gloria di Dio, che è appunto il terzo aspetto che è trattato in questi capitoli e di cui Mosè, animato dallo spirito diverso per la gloria di Dio, che cosa fa? Supplica il Signore, intercede per il suo popolo, per amore del suo nome, e appunto il nome di Dio, e per il bene del popolo. Chiediamo ora a Dio di darci questo spirito diverso, affinché anche noi possiamo ricevere la stessa approvazione che Caleb ebbe direttamente dal Signore. Il mio servo Caleb è stato animato da uno spirito diverso, da un altro spirito, e mi ha seguito pienamente. Perciò, e c'è qui una benedizione, io lo farò entrare nel paese nel quale è andato, e la sua discendenza lo possederà. 14:24. Confessiamo a Dio, fratelli e sorelle, il nostro peccato quando nella Chiesa abbiamo avuto purtroppo uno spirito controverso e non abbiamo favorito l'unità, quella unità che Giosuè e Caleb ebbero a cuore e pronti a sostenerli anche di fronte all'eventuale lapidazione. Il Signore ti dia e ci dia di avere un cuore, di avere a cuore, scusate, ciò che gli è a cuore, e cioè la sua santa volontà e la nostra obbedienza. Amen.